uno strumento indispensabile per chi voglia approfondire alcune tra le tematiche più attuali, con quella libertà e diversità di prospettive introvabili in altri mezzi di comunicazione. Per realizzare tutto ciò, Radio Cooperativa si avvale della partecipazione in studio di amministratori, membri di associazioni di volontariato, esperti, testimoni ed il contributo di coloro che intervengono in diretta utilizzando il numero telefonico 049 880 90 20 ed il numero di fax 049 880 0287. Radio Cooperativa mette inoltre a disposizione i propri microfoni a tutte quelle associazioni che lavorano per la pace, la giustizia e la salvaguardia dell'ambiente e che vogliono proporre e divulgare iniziative proprie e di altri gruppi. Questa radio trasmette in modulazione di frequenza stereofonica sulle seguenti frequenze locali: per il Veneto in genere 92.700, per Vicenza, Mestre e Padova 93.250, per Feltre e dintorni 98.750 e 97.150, per Arzignano e Montecchio 93.200, per Vittorio Veneto e Conegliano 92.800, per Revine e Fadalto 92.500 e per Este e dintorni 92.650. La libertà di Radio Cooperativa è garantita dalla mancanza di sponsor pubblicitari e politici. La sua sopravvivenza è garantita dall'operato volontario dei propri conduttori e soprattutto dai contributi in denaro che giungono dai propri ascoltatori. Iscrivi il tuo nome tra coloro che alimentano questo spazio di libertà effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 120 82 301 intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova.
Infatti adesso cos'hai, scusa Mario?
Basta, dai, basta.
Ah, che bello, in tema era bellissimo, eh.
Basta. Metti su. No, questa, la nostra, dai.
La nostra. Vabbè.
Sì, dai.
Vabbè, se proprio dobbiamo farlo.
Metti su.
Mettiamo su. Metto su, eh.
Listen and repeat. I can't believe.
Non ci posso credere.
Non ci credo più.
I can't believe.
Io non ci credo perché.
Per pensare che ci sia un giro così tanti coglioni?
Non posso crederci.
Io non ci credo. Ma gli altri sì.
I can't believe.
Vaffanculo!
Vaffanculo! Vaffanculo! Vaffanculo!
Linguaggio rozzo ma efficace.
Sarà rozzo ed efficace, ma signori, questa oggi, come ogni mercoledì, è Non ci credo. E iniziamo alle 20:20. Oggi però sono le 20:18, visto che non c'è nessuno, cominciamo un po' prima, no? Con me in conduzione Marietto.
Ciao a tutti, buonasera.
Non ci posso credere!
Perché ride questo sotto?
Eh?
Perché ride questo sotto?
No, questo sotto ha detto non ci posso credere.
Neanch'io.
Ma
lo sai che giorno è oggi?
Il 14 luglio?
Cosa è successo il 14 luglio?
Non lo so, ma magari lo vedremo un po' più tardi. Maledetto. Bene, come avete sentito, come ogni mercoledì c'è il buon Andrea in regia e dall'altra parte il Marietto. Come iniziare questa puntata se non ricordandovi come viviamo dentro questa realtà radiofonica? La nostra realtà radiofonica va avanti perché voi che ci state ascoltando mandate un obolo con il quale la radio può fare i suoi investimenti e continuare a vivere e darvi comunque gioia e comunque compagnia a tutto il mondo, tutto il giorno. Vabbè, mi sono un po' impaperato. Detto questo, ricordiamo allora il conto corrente postale, che è il 1208 2301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131, Padova. La nuova sede dove stiamo trasmettendo, nuovo ormai lo diciamo spesso, è quella di Strada Battaglia 89 ad Albignasego. E per chi volesse intervenire telefonicamente, il numero di telefono è lo 049 880 90 20. Bene, cosa dire altro? Beh, la cosa importante è ricordare il nostro sito internet.
Certo, ricordiamo il sito internet, che è www.radiocooperativa.org, nel quale ci sono elencate tutte le trasmissioni che vengono proposte da Radio Cooperativa, e anche attraverso quel sito chi volesse può prendere per esempio contatto con noi se deve comunicarci qualcosa di importante per noi oppure per lui.
Ecco, ringraziamo il nostro carissimo Carlo, che mi scrive: non hai più dignità, la lirica non è per te.
Ha ragione, vergognati.
Carletto, tu devi cambiare le sigle, non è possibile. Dunque, a parte questo, devo ancora sentire magari se si organizzerà una festa, sai, quella di Radio Cooperativa, dove i nostri ascoltatori possono incontrarci, di sentire la nuova chicca che preparerà il Carletto. Anche perché, Carlo, tu sei uno dei nostri fornitori di fancazzismo più grande, quindi ti stiamo attendendo veramente con profondo rammarico, visto che non sentiamo più niente da parte tua.
Al varco.
Esatto, abbiamo bisogno di un tuo di una tua registrazione.
Facci una sigla, signor Carlo,
così possiamo prenderla un pochettino per i fondelli per il prossimo mese. Bene, cominciamo la nostra puntata, e da dove iniziamo, Marietto?
Io ti avevo fatto una domanda, non mi hai risposto.
È il 14 luglio.
Ecco. Allora, oggi è un giorno importante, molto importante. Attenzione. Perché? Perché oggi cosa è successo?
Oggi c'era molto caldo.
È nato Gustav Klimt, per esempio.
Ah, famosissimo.
È nato Singer, un grande scrittore.
Che bella
Yiddish.
Cosa, scusa, io che sono ignorante.
È nato Ingmar Bergman.
Famosissimo, ho trovato l'altro giorno.
È morto Billy the Kid, ecco, il famoso bandito. Questo lo conoscerai, no? Visto l'affinità. bandito.
Sì.
Poi è morto un grandissimo della musica contemporanea, Compay Segundo.
No, certo.
Un grandissimo compositore cubano, musicista cubano.
Grandioso.
E poi, così detto tra parentesi, è anche la festa nazionale francese, no? Oggi la presa della Bastiglia, con la B e no con la P.
Caro.
Così. Però c'è un'altra data importantissima. Prima che tu leghi il messaggio di Carlo.
No, evitiamo, perché andiamo sul personale qui con Carlo, no, sull'insulto.
C'è un'altra data importante. Adesso diventiamo seri per pochi secondi, perché lunedì prossimo, che è il 19 luglio, noi ricorderemo la strage di Via D'Amelio, dove, come tutti sanno, hanno perso la vita il giudice Paolo Borsellino e tutta la sua scorta: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Cusina e Claudio Traina, che sono stati spazzati via dalla furia omicida della mafia e soprattutto dei mandanti della mafia.
Certo.
Ecco, da quel giorno sono passati 18 anni, e tra le altre cose quella strage di Via D'Amelio seguiva un'altra strage di un paio di mesi, quella di Capaci, dove altri servitori dello Stato come il giudice Giovanni Falcone erano stati ammazzati. E sono 18 anni, possono sembrare lunghi, ma noi non vogliamo assolutamente dimenticare questi fatti, no? Ed è per questo che in questo giorno triste, che però deve diventare un giorno di memoria, un giorno di lotta ancora, molte radio, quasi tutte le radio universitarie, hanno deciso di unire le loro voci per un programma che verrà trasmesso anche via web e che è intitolato Tutte le radio contro tutte le mafie. A questa iniziativa aderisce anche Radio Cooperativa.
Che bello.
Per cui lunedì prossimo, dalle 5 del pomeriggio fino alle 20, ci sarà questa diretta, ripeto il titolo, Tutte le radio contro tutte le mafie, e io voglio invitare personalmente, ma credo anche a nome della radio, tutti gli ascoltatori a sintonizzarsi in quell'occasione sulle frequenze di Radio Cooperativa per dare una testimonianza, per essere presenti contro quella che, viste le cose che stanno succedendo anche in questi giorni, sembra essere sempre di più la seconda testa dello Stato.
E infatti ricordiamolo ancora Mario, è allora, un evento molto importante al quale veramente chiediamo la collaborazione dei nostri radioascoltatori.
Certo, lunedì pomeriggio, sera, dalle 5 del pomeriggio fino alle 8 di sera, dalle 17 alle 20, c'è questa diretta da Radio Cooperativa in collaborazione con tantissime radio universitarie, Radio Bue per esempio qui di Padova, che è quella che è un po' il capofila della trasmissione, diciamo, a livello nazionale, e la trasmissione si intitola Tutte le radio contro tutte le mafie.
Quindi mi ricordo, cioè, diciamo, aspettiamo, aspettiamo veramente un vostro contributo. Beh, e a questo punto che fare, Mario?
Mettiamo un po' di musica.
Allora, mettiamo un po' di music. Direi di stare un pochettino sul tranquillo, ma neanche no, dai, aspetta. Mettiamo, vado a caso, proprio a caso. Toh, guarda che capolavoro che ti metto su adesso, Signori, ci sentiamo fra pochissimi minuti. ritorniamo in onda dopo aver salutato con grande veemenza il nostro carissimo amico Carletto, che era, abbiamo avuto l'occasione per telefonargli, sto maledetto che si deve mangiare. Detto questo, Mario, con cosa iniziamo la puntata odierna?
Cominciamo con un piccolo antipasto, due antipastini. Uno è proprio piccolo, 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 però riguarda una cosa importante, riguarda il Vaticano.
Madonna,
dai, non è una roba... È uscita oggi sui giornali, sono stati pubblicati i risultati dell'indagine che era stata condotta a suo tempo dal GIP di Roma a proposito delle onde elettromagnetiche che erano state emesse da Radio Vaticano. C'era stato un putiferio, non so se ti ricordi, anni
Madonna,
fa, no? Allora adesso sono state depositate queste sentenze e pare proprio... da queste indagini che quelle onde elettromagnetiche sarebbero responsabili dell'aumento delle morti per tumore nella zona. E allora padre Lombardi, che è il direttore della radio, avrebbe detto le vie del Signore sono infinite,
che
e aggiungo io, e vengono tutte dal cielo, no?
Che bastardo, bello però, bello.
La seconda invece è un po' più
carogna,
è una roba, è una roba vigliacca, vigliacca,
sì,
no? Allora, forse gli ascoltatori ricorderanno che qualche settimana fa io ho raccontato la storia di Impregilo,
sì,
nella risistemazione dell'ultimo tratto della Salerno-Reggio Calabria, con le mazzette che venivano date alle famiglie dell''ndrangheta calabrese, che praticamente forniva di tutto, cioè forniva sia le aziende che facevano i lavori, naturalmente solo quelle amiche delle varie 'ndrine, in maniera tale da aumentare sia il pizzo dell''ndrangheta, ma anche, come posso dire, l'appeal della stessa organizzazione mafiosa nei confronti dei cittadini, perché loro offrivano posti di lavoro che invece le amministrazioni pubbliche non sapevano garantire. E poi, oltre alle aziende, fornivano anche i materiali, che ovviamente erano materiali scadenti, sia di qualità ma anche come quantità, e che così, no, poi la gente passa sopra i ponti o sotto le gallerie che non sono affatto sicure. Uno dice, ma queste sono robe che succedono soltanto laggiù, no? Oggi su alcuni giornali compare una nuova indagine che viene aperta e, guarda caso, ancora una volta riguarda delle strade, ancora una volta riguarda Impregilo, che, lo ricordo, ha come azionisti di riferimento, sono in tre, sono i signori Benetton, Ligresti e Gavio, sono i tre imprenditori.
Le tre Ave Marie.
Esattamente. Allora, questa notizia io l'ho sentita leggere questa mattina durante la rassegna stampa, però vorrei tornarci sopra per completarla un attimo, no? Visto che avevo parlato male di questi signori alcune settimane fa, no? Così chiudiamo il cerchio e finiamo il discorso. Allora, vediamo di cosa si tratta. Siamo questa volta in provincia di Como, vicino a Cinisiello Balsamo. Allora, bisogna sistemare 4 chilometri di una strada statale, la strada che costeggia il lago di Como e va verso il nord. Allora, finora uno dice, di questi 4 chilometri, quanti ne sono stati realizzati? Allora, la risposta dell'ANAS è 1,4 chilometri, cioè meno del 35%. Allora uno dice, vabbè, cosa vuoi che sia? Magari hanno avuto degli intoppi burocratici,
sì,
ha piovuto
cosa...
tanto, non arrivava la malta, gli operai hanno scioperato,
sì,
gli ingegneri avevano il mal di gola, eccetera. Cioè, sono tutte giustificazioni più che valide. Però c'è un'informazione che va ancora data. I lavori sono stati appaltati nell'anno 2000, cioè 10 anni fa. Dunque, in questi 10 anni, in media, la più grande impresa italiana di costruzioni, come è l'Impregilo, quella dei rifiuti di Napoli, quella della A3, Salerno-Reggio Calabria, quella del futuro, speriamo di no, ponte sullo stretto, cioè questa grandissima impresa è riuscita a realizzare meno di 150 metri all'anno di una normalissima strada. Perché qui non è che ci siano dei ponti meravigliosi da fare,
che dovevano tirare giù una montagna,
delle gallerie. No, è assolutamente in pianura questa strada, per cui non c'era neanche questo tipo di problema. Però c'è di più, il di più sono i costi, perché all'inizio la spesa stimata era di circa 100 milioni di euro, un po' di più, mi pare fossero 106, compresi gli espropri dei terreni e tutte quelle noiose interferenze, si chiamano così quando per esempio trovi, non so, degli elettrodotti, dei cavi, degli impianti sui quali bisogna intervenire, questi si chiamano interferenze. Quindi circa un po' più di 100 milioni di euro per 4 chilometri di strada fanno 25 milioni al chilometro. Ora, a me, e credo anche a te, insomma a noi, sembra già tanto questa cifra, no? Perché non siamo abituati abituati a confrontarci con cifre di questo livello, no? Bene, ad oggi, quindi 10 anni dopo, le spese sono salite a 264 milioni di euro, cioè più di una volta e mezzo quello che era stato preventivato. Allora uno dice, beh, ci saranno stati dei controlli, ci sarà qualcuno che ha controllato in 10 anni, no? Allora, per esempio, uno che può controllare in Italia, che è la Corte dei Conti. Beh, la Corte dei Conti non ha fatto nessun tipo di controllo, assolutamente niente di niente.
Sono stati impegnati?
Però uno dice, ma insomma, se c'è qualcuno che paga questi lavori e i costi aumentano, saranno andati a fare delle verifiche. Ebbene, queste verifiche ci sono state. Allora, a pagare è l'ANAS, che è l'azienda nazionale autonoma strade statali, che i suoi controlli li ha fatti, no? E a farli sono stati nel 2005 due responsabili di questa società dell'ANAS, Angelo Adamo e Vittoriano Picca. Dunque, nel 2005 l'ingegnere Adamo fa tutti i controlli e scopre che esistono un sacco di errori molto grossi, di errori clamorosi, di progettazione dell'opera. Allora uno dice, bene, allora blocchiamo tutto. No, invece no, perché come in un perfetto romanzo giallo arriva il colpo di scena. Nonostante gli errori da parte dei costruttori, a questi viene dato il via libera per continuare i lavori, non c'è problema. Allora uno dice, bravo, bene, no, proprio così si deve fare.
Esatto.
Allora dice, ma e in cambio sto tizio che cosa ha avuto? Beh, non lo sappiamo se sia stato proprio in cambio, però quello che succede è che questi due tizi, cioè Adamo e Picca, vengono mandati in pensione, poi vedremo che non è così, e i loro figli, uno di Adamo e due di Picca, vengono assunti all'interno dell'ANAS con vari incarichi di responsabilità.
Sarà è un caso?
Ma forse è, probabilmente è solo un caso. Ma la pensione di Picca è una pensione virtuale, nel senso che gli arriva una specie di regalo, una volta andato in pensione, cioè gli arriva un contratto a termine che però viene rinnovato, diciamo, di volta in volta nell'ispettorato di controllo dell'ANAS. Uno dice, l'ispettorato di controllo controllerà qualcosa. Che cosa controlla?
Sì,
Ma certamente, cosa vuoi che controlli? La statale del lago di Como, naturalmente.
Ma vabbè, sarà un caso anche questo.
Beh, però non è ancora finita, no? Perché a quel punto, alla direzione dell'ANAS, subentra Pietro Ciucci, che è l'attuale presidente della società dell'ANAS,
un nome, no? Così,
Il quale ha un colpo di genio, cioè veramente clamoroso. Prende il contratto fatto da ANAS con Impregilo, quello dove Adamo aveva, che non è quello del giardino terrestre, non era l'ingegnere Adamo, aveva scritto la faccenda degli errori di progettazione, li aveva segnati, no? E sostituisce questa dicitura, cioè errori di progettazione, con un'altra che suona così, tra virgolette, rinvenimenti non prevedibili. Insomma, non si tratta più di errori per i quali Impregilo avrebbe dovuto pagare, ma si tratta di un caso fortuito, e quindi non sono certo imputabili questi casi fortuiti né a Benetton, né a Ligresti, né a Gavio. Ora, noi non sappiamo quali siano questi rinvenimenti, non so se siano per esempio i ruderi di una chiesa romanica nel sottosuolo, oppure, non lo so, i resti di un mammut rimasto intrappolato, no, mentre risaliva verso le Alpi. Non lo sappiamo perché nessuno in quella zona ha mai visto né una chiesa romanica né un mammut, no? Quello che sappiamo di sicuro è che i lavori sono ancora fermi, che i costi continuano a crescere e che Impregilo viene regolarmente pagato dall'ANAS. Ora, io so che non serve dire queste cose perché abbiamo abituato i nostri ascoltatori bene in questo senso, però è bene che si sappia che l'unico socio azionario dell'ANAS, cioè quella che paga Impregilo, è il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e dunque si capisce facilmente da dove arrivano i soldi con i quali Impregilo viene pagata.
Beh, allora, break musicale e poi ritorniamo subito da noi. Mettiamo qualcosa di old, ma sicuramente molto apprezzato. Questo è Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. Then I watch them roll away again, yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time.
I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on a dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Sitting on a dock of the bay, wasting time.
E questo era Otis Redding.
Continuiamo a parlare a non ci credo, trasmissione del mercoledì sera ore 20 e 20 ore 22, parlando di un po' di attualità. Questo è una cosa che ho voluto analizzare io. Perché? Perché molti di coloro che ascoltano le nostre puntate, o meglio quelli che mi conoscono comunque, che riesco a trovare per strada, contribuiscono chiedendo magari alcune informazioni su alcuni temi di attualità, e vedendo magari la nostra preparazione, che è costante tutte le settimane, ci chiedono magari di sviscerare alcuni problemi. Invitiamo tutti coloro che vorressero avere chiarimenti comunque sui temi che trattiamo, o comunque che vorrebbero che fossero magari sviscerati, l'importante è entrare nel sito di Radio Cooperativa, www.radiocooperativa.org, e entrare nella nostra sezione dove potete scriverci. Mario, se vuoi dare delle lucidazioni maggiori su come fare.
Sì, c'è un pulsante sulla destra quando si entra nel sito, in cui c'è scritto trasmissioni, e tra tutte le trasmissioni c'è anche la nostra, si possono anche vedere in ordine alfabetico, oppure se qualcuno vuole scriverci direttamente può usare l'indirizzo del sito nostro, può usare il info@noncicredo.org, può usare tranquillamente questa.
Quindi ecco, per chi volesse, la posta elettronica c'è, aspettiamo numerose le vostre richieste. Quello che mi è pervenuto in queste settimane è che ultimamente, come avete visto dai fatti di cronaca, c'è stato, a causa probabilmente, non so, dell'aumento della temperatura o va a spiegare determinate cose, numerose persone, numerosi omicidi, cioè numerose persone che hanno ucciso delle conviventi o comunque familiari. E tutti quanti mi chiedevano una cosa: ma è così facile avere un'arma in casa, detenerla, trasportarla e farne quello che se ne vuole? Perché alla fine sembra che lo spettro degli Stati Uniti, della liberalizzazione delle armi, sia anche in Italia. Io ho cercato in internet, anche perché per quanto poco sono colpito direttamente dal problema, per il fatto che sto cercando di studiare per dare un esame di fochino, cioè colui che accende i fuochi artificiali, quindi con le armi e gli esplosivi ci devo perlomeno conoscere. E qui si entra in un'ottica abbastanza vasta, numerose bibliografie, ed è difficile entrare pienamente nel tema. Perché? Perché comunque il tema delle armi in Italia è particolarmente complesso e passa secondo delle leggi che a volte non sono molto chiare, tanto che addirittura un magistrato famoso nell'ambiente delle armi, che si occupa prettamente proprio di armi, ha aperto un sito internet che si chiama earmi.it e dà tutte le maggiori spiegazioni su come si acquistano le armi, come si detengono e così via. E scopriamo da questo ambiente che alla fine avere un'arma in casa non è così semplice, e andiamo a vedere come in Italia è possibile avere armi in casa. prendo proprio spunto dal sito internet di questa persona che si chiama Edoardo Mori, e leggiamo il punto relativo al porto d'armi, cioè una persona che vuole avere un'arma cosa dovrebbe fare, e dice: le armi possono uscire dal luogo in cui sono custodite e sue adiacenze solo in mano di persona munita di licenza di trasporto o di porto d'armi. Adiacente ad un'abitazione sono i luoghi esterni direttamente collegati ad essa e di uso esclusivo del proprietario: asia, cortile, orto, giardino, atrio, garage, stalle, eccetera, poiché ad essi è logico estendere le esigenze di difesa abitativa. Poi vedremo che il porto d'armi è una cosa un po' a sé stante. Per ottenere una di queste licenze bisogna non aver commesso reati gravi ed aver fatto il militare, oppure avere il certificato di idoneità al maneggio delle armi dati dal tiro a segno nazionale. Questo è un ambiente, è una normativa un po' controversa, perché poi vedremo che magari molte persone che hanno fatto il servizio di leva non hanno mai preso in mano un'arma, e a quanto pare io, che ho dovuto fare, per non avendo fatto militare, l'abilitazione uso armi da fuoco, ho dovuto comunque passare per il tiro a segno, mentre persone possono andare liberamente, tranquillamente, senza alcun tipo di problema.
Ecco, io ho fatto il militare, ho sparato una volta con un fucile che credo fosse di Cieco Beppe.
Esatto.
Vecchissimo, no? Perché...
Ecco, quindi diciamo che anche qui c'è ampio margine di discussione. Ci soffermiamo solo questo. Il certificato è generico e non ha importanza se sia stato conseguito con armi lunghe o corte. Inoltre, occorre produrre il certificato di idoneità psicofisica rilasciato dalla ASL o dal medico militare della polizia. La riabilitazione cancella interamente i vecchi reati. Alcune persone, salvo gli obiettori, possono portare armi senza licenza. Prefetti, ufficiali di polizia di Stato, magistrati ordinari, giudici di pace, magistrati onorari amministrativi, dirigenti di carceri. Altri, appartenenti a corpi militari o dipendenti da enti pubblici, portano le armi senza licenza durante il servizio e secondo i propri regolamenti. Gli ufficiali delle forze armate in servizio permanente attivo hanno diritto alla licenza di porto d'armi gratuita. Alcuni uffici contestano la gratuità addirittura. Alcune categorie possono ottenere licenza gratuita se il richiedente è esposto a particolare rischio. E allora andiamo a vedere quali sono queste licenze che si possono ottenere. Abbiamo la licenza di porto d'arma corta per difesa personale. Non esiste più da tempo la distinzione tra pistola e rivoltella. Viene rilasciata dal prefetto a chi ha dimostrato bisogno di difendersi, frequente trasporto di denaro, pericolo di sequestro, possesso di preziosi, professione a rischio, politici, eccetera. Deve essere rinnovata ogni anno e costa 115 euro, ma il libretto con la foto viene rilasciato con la validità di 5 anni. Ogni anno va inserito il foglietto intercalare che avrà valore per un anno dalla data di rilascio. Se non si è pagata la tassa, il libretto non vale nulla e non abilita l'acquisto di armi al loro trasporto. Autorizza il porto di armi corte, anche di modello sportivo, in ogni tempo e luogo salvo che in riunioni pubbliche e sugli aeromobili. Su treni e mezzi di trasporto pubblico, terrestre, statali o regionali, e su traghetti delle ferrovie devono essere scariche e smontate. Quindi, volendo, possono salire con le pistole cariche e smontate. Autorizza a sparare con arma corta per sport o per difesa, ovunque al di fuori di luoghi abitati. Nell'abitato si può sparare per diletto, ma solo in luoghi chiusi, ove si è esclusa la fuoriuscita di proiettili e inquinamento acustico. La licenza rilasciata alle guardie giurate è una normale licenza di porto d'armi a tariffa scontata, non soggetta a limitazioni temporali. Se licenziate, può essere sospesa dal prefetto. Quindi abbiamo visto che questa licenza, che è quella che permette di andare in giro armati, viene rilasciata solo dal prefetto a chi ha reale necessità di difesa. Poi abbiamo l'altra, che è la licenza di porto di fucile, anche per uso di caccia. Originariamente la licenza di porto di fucile per difesa personale non richiedeva dimostrazione del dimostrato bisogno. Chi intendeva usarla anche per caccia doveva pagare un'ulteriore tassa, e da ciò la dicitura. Addirittura il decreto del 2003, il 17 aprile, ha introdotto un unico libretto di porto di fucile che verrà rilasciato o per caccia o per tiro al volo o per difesa personale. Secondo la Cassazione, l'uso dell'arma per uno scopo diverso da quello specifico non comporta sanzioni penali, può comportare però il ritiro della licenza stessa. Quindi abbiamo visto che comunque ha validità, anche questo però, scusate, lo riassumo, di 5 anni, e ha anche questo una tassa annuale. Ora arriviamo all'altro, che è la licenza di porto di fucile per il tiro al volo.
Qualcuno la chiama licenza per il tiro sportivo, ma è dicitura priva di significato. Quando nel 67 vennero introdotte le tasse venatorie regionali, si creò questa licenza per chi voleva portare il fucile, ma non cacciare. Quindi è una normale licenza di porto che autorizza il porto d'armi lunghe da fuoco, fino a ogni campo di tiro al volo. È gratuita e ha la validità di 6 anni. Ovviamente non è richiesta l'iscrizione alla FITAV, che è un'associazione privata, ma chiaramente si preferisce per l'iscrizione al tiro a segno nazionale. Ora, come ho visto, ce ne sono 3. 2 rilasciate dalla questura, che è il porto d'armi per uso venatorio, l'altro è per il tiro sportivo, e l'unico che invece è rilasciato dal prefetto è quello, il famoso porto d'armi, quello che autorizza andare in giro armati costantemente, solo però in caso di necessità, per difendersi e quant'altro. Quindi ci arriva la domanda: ma questi che tipo di porto armi aveva? Questo è il problema. Sicuramente molti, almeno negli ultimi casi, probabilmente il porto d'armi che avevano era di tiro a segno. Ok? E infatti di questo si è analizzato anche su numerose trasmissioni televisive, quando venivano sequestrati arsenali, come si diceva, in casa delle persone. Allora andiamo a vedere realmente se una persona può avere un arsenale, e qui scopriamo un mondo un po' diverso, perché l'arsenale non è che siano dei folli che possono andare in armeria e comprarsi tonnellate di armi, perché non funziona così, perché ogni persona che compra un'arma deve registrarla. Quindi se hanno un arsenale in casa, a meno che non siano andati sul mercato nero, questi sono passati per l'armeria, e molto spesso succede che le armi sono regolarmente registrate. Allora andiamo a vedere l'acquisto di armi come funziona. E dice sempre Edoardo Mori dal suo sito internet: ogni cittadino sano di mente, che non si ubriachi, che non si droghi e che non sia pregiudicato o malfamato, obiettore di coscienza, ha diritto di acquistare armi. Chi è munito di una qualsiasi licenza di porto d'armi ha dimostrato all'autorità di essere sano di mente ed onesto, e quindi può acquistare armi e munizioni di ogni genere nei limiti consentiti. Ok? Chi ha licenza di porto di fucile può acquistare armi corte e viceversa, e per le munizioni c'è un'apposita voce successivamente manuale che vedremo quali sono i limiti. Andiamo a vedere i limiti per legge, ok? Per detenere armi da fuoco quali sono. I limiti sono i seguenti: si possono comprare armi sportive, cioè utilizzabili per il tiro, 6 pezzi. Armi comuni in genere per difesa personale, quindi armi che già dal catalogo nazionale delle armi, che è una specie di tabella che riassume tutte le armi che sono state prodotte e l'uso che se ne deve fare, quindi armi comune non specificate da difesa, per capirsi, non da tiro, 3 pezzi e siamo già a 9. E ora arriviamo a ridere. Armi da caccia senza limite. Quindi una persona che ha un qualsiasi porto d'armi può comprare senza limiti armi da caccia, ok? Chi non ha una licenza di porto d'armi deve invece richiedere apposito nulla osta per ogni operazione di acquisto una o più armi. Ora, non mi dilungo tanto sul problema. Quello che voglio farvi capire è che alla fine, quando vendiamo i sequestri in televisori di arsenali, è facile che se sono solo fucili da caccia, la persona con qualsiasi porto d'armi può detenerne quanto ne vuole. Allora arriviamo al punto: ma l'Italia è realmente come gli Stati Uniti, che tutti possono uscire a ammazzare chi vogliono con le armi? No, perché in Italia abbiamo una legge molto più fiscale sia sull'acquisto, sulla vendita, sulla detenzione. Però questo non comporta assolutamente nulla che una persona possa sparare perché ha una pistola in casa. Perché infatti, vedendo i dati Istat, gli omicidi compiuti in Italia sono quasi sempre con armi improprie. Quindi coltelli, martelli o qualsiasi altra cosa che troviamo per casa. Scusa Mario che non ho sentito.
Spranghe, come
spranghe, esatto. Quindi quando vediamo per televisione i casi nazionali di questo che aveva un arsenale in casa, bisogna ricordarsi che uno, probabilmente la legge glielo consente, perché se ha fucili da caccia può detenerne quanti ne vuole. Le cartucce è un altro paio di maniche, ma non ci soffermiamo, c'è un limite, ok? Due, vedere fa scalpore, perché quando uno ammazza qualcuno con la pistola sembra che questo sia un malato di mente. In realtà non è così. Non è assolutamente così, ed è questo ne monta il caso. Ricordiamoci che i dati Istat sono questi, e quindi, per chi mi chiedeva è così facile detenere un'arma, assolutamente no, perché in Italia non è così semplice. Dopo, ognuno, a quanto dice la legge, quando è dimostrato che con il porto d'armi tu sei sano di mente,
vado a spiegare in giro, non è così facile. Detto questo, break musicale, e sperando di essere stato più chiaro possibile, ci risentiamo fra pochissimi minuti. Torniamo in onda, e questa è Non ci credo, ore 20 e 20, ore 22. Mario, a te.
Bene, allora questa sera io voglio raccontare una storia che riguarda una delle regioni più martoriate del mondo, che è il delta del Niger. Allora, questa storia che io vi racconto è in realtà tratta da una trasmissione televisiva che però difficilmente si può vedere sulle reti nazionali, diciamo. Anche se qualche anno fa mi pare che Report abbia parlato di questo problema. La rete che ha trasmesso questo servizio è la Current TV, che è una rete televisiva di Al Gore, l'ex vicepresidente americano, quello che si è molto impegnato nella lotta contro il riscaldamento globale. Ecco, allora cominciamo senz'altro. Vi chiedo un piccolo sforzo di immaginazione. Immaginate di essere dei cittadini americani e di imbarcarvi su un aereo per il delta del Niger. Allora voi avreste, insieme a voi, una pubblicazione che dovreste leggere per forza. Sono le indicazioni del Dipartimento americano, sono le raccomandazioni, diciamo, per chi arriva in questa zona. Allora, trovereste scritto su questo documento, intanto, di non partire proprio, ma ormai siete già partiti, siete quasi arrivati. E quindi che avete fatto malissimo a salire su quell'aereo, perché in quella zona i rapimenti e le violenze sono all'ordine del giorno e la permanenza in quel luogo è veramente molto pericolosa. Allora, uno dice, perché c'è questa roba? Beh, c'è solo un motivo che è riassunto in un'unica parola: petrolio. Il Niger è un fiume, un lungo fiume, che attraversa l'Africa passando per la Guinea, il Mali, il Niger, il Benin, e poi si tuffa nell'oceano Atlantico, in fondo alla Nigeria, in quello che è chiamato il Golfo di Guinea. L'area, appunto, in cui il Niger, questo fiume, arriva nell'oceano, costituisce il famoso delta del Niger. Qualche settimana fa io vi avevo raccontato la storia dei cugini della Nigeria. C'è uno stato subito sopra la Nigeria che fatalità si chiama Niger, proprio perché è bagnato da questo fiume, che ha numerose miniere di uranio che sono sfruttate dalle multinazionali, prime fra tutte Areva, Quindi vi ricorderete che ne ho parlato e vi ho raccontato quali sono le situazioni drammatiche in cui una parte di questo Stato vive a causa dell'estrazione dell'uranio. Oggi parliamo di un altro combustibile fossile, il petrolio. La Nigeria, infatti, è lo Stato africano che possiede più petrolio di tutti. E, tra le altre cose, mi pare che sia addirittura l'ottavo esportatore di petrolio mondiale ed è il quinto fornitore di energia per gli Stati Uniti. Quindi è evidente che gli Stati Uniti hanno degli interessi molto molto forti in questo Stato africano. Diventa la Nigeria non soltanto un esportatore di petrolio importante per gli Stati Uniti, ma assume anche una importanza strategica che diventa sempre sempre più grande. Allora, di fronte agli enormi interessi economici e sociali, l'area del delta dei Niger è presto diventata una delle regioni più instabili della Terra. Gli operatori delle compagnie petrolifere, che poi vedremo quali sono, che vengono rapiti da diversi anni ormai, sono tantissimi, così come gli attacchi alle condotte, cioè ai condotti che trasportano il greggio da una parte all'altra, e le strutture delle raffinerie, degli impianti, insomma, di cui parleremo più avanti. Allora la domanda è questa: chi sono questi che fanno i rapimenti, che fanno gli attacchi alle strutture? Sono dei terroristi? In realtà si tratta di un gruppo di persone che si definisce in maniera molto differente. Loro vogliono che la ricchezza prodotta dal petrolio nel loro paese non rimanga soltanto agli estrattori, cioè alle compagnie petrolifere e al governo del loro paese, ma che venga distribuito in modo diverso da quello attuale. In questo senso, dicono questi signori, noi siamo stati in un certo senso costretti ad usare le armi e quindi ad iniziare questa guerra che ha portato ai rapimenti, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, il petrolio nel delta del Niger è praticamente dappertutto. Ci sono le strade, nel filmato si vedono queste strade coperte di chiazze nere, di chiazze lucide che riflettono la luce del sole, e si vedono anche negli elicotteri, non si vedono, ma insomma si capisce che c'è dentro gli elicotteri stranieri che continuano a muoversi da una parte all'altra del paese per trasportare il greggio da dove viene prelevato a dove poi viene lavorato e dove viene poi esportato. Allora, una nazione che ha una così grande abbondanza di una materia prima importantissima, perché è la materia prima che viene più commercializzata al mondo, dovrebbe avere dei vantaggi incredibili che coinvolgano anche la popolazione. Quindi dovrebbe essere una popolazione che sta bene, ma in realtà di questo non è successo assolutamente niente. E tutti i piani di risanamento, di sviluppo, di prosperità sono rimasti semplicemente sulla carta e nelle promesse dei moltissimi comandanti, governanti, capi di Stato che si sono succeduti in questo paese, nella Nigeria. E anche se produce decine di miliardi di dollari all'anno, che corrisponde tra le altre cose all'80% delle entrate complessive dello Stato nigeriano, cioè il petrolio è praticamente, non dico la sola, ma quasi la sola fonte di guadagno dello Stato, la regione del Delta resta una delle più povere del paese, forse addirittura di tutta l'Africa. Ma quando dico povere, significa veramente povere, perché la maggior parte delle persone vive qui con meno di un dollaro al giorno. E qui ovviamente arriva un sacco di gente, perché viene perché cerca lavoro, perché qui ci sono le compagnie petrolifere e quindi questo è l'unico sbocco di lavoro che possono trovare. Ma purtroppo arrivano addirittura troppe di queste persone e le aziende, anche se assumono, non sono in grado di assorbire tutta la manodopera. Ed è così che la popolazione aumenta sempre di più ed è costretta a vivere in baracche provvisorie, senza servizi igienici, senza assolutamente niente. Non c'è acqua potabile, non c'è luce, non c'è gas. Quando piove, tutta la zona viene allagata. Una volta, dove ci sono queste baracche, questi villaggi, c'era una distesa d'acqua. Adesso, si vede appunto nel filmato, ci sono fogne a cielo aperto e discariche praticamente sempre a cielo aperto in mezzo alle case. Si vedono dei ragazzi che giocano a pallone e che raccolgono il pallone in mezzo a dei liquami veramente schifosi, da del fango che fa vomitare. i civili che vi abitano, cioè non i militari, quelli che abitano lì, sostengono che non è possibile una vita simile in un paese che ha una ricchezza petrolifera così grande. E quando la giornalista che ha eseguito questo servizio, che ha fatto questo servizio, chiede loro dove pensano che finiscano i soldi, loro rispondono, io credo con un po' di così senza riflettere molto, no? Ma però senza indecisione, dicono noi non lo sappiamo, non sappiamo dove finiscano questi soldi. E sembra proprio impossibile che questo enorme fiume di denaro sparisca senza lasciare nessuna traccia. Allora, quello che si sa è che una buona fetta delle decine di miliardi di dollari che costituisce il giro di affari del petrolio nel Delta finisce nei meandri della corruzione. Questa è la prima conclusione a cui è arrivata una commissione particolare, si chiama Commissione per i Crimini Economici e Finanziari. Circa 400 miliardi di dollari delle sole entrate petrolifere in 40 anni, dal 60 al 2000, il 60 è l'anno in cui diventa indipendente la Nigeria, sono finiti nelle tasche dei governanti nigeriani. È poco? È tanto? Beh, se vogliamo fare un confronto, è la stessa cifra che è stata data in aiuti per tutta l'Africa, per l'intero continente africano, nello stesso periodo da parte degli stati stranieri. Quindi tanti soldi sono stati dati come aiuto, quanto sono stati usati per corrompere i governanti in Nigeria per estrarre il petrolio dal Golfo. Recentemente la stessa commissione ha indagato su quasi tutti i governatori nigeriani, compreso quello della regione del Delta, accusandolo di aver sottratto circa un miliardo di dollari. Ma qui il lavoro non c'è. E la rabbia sfocia nella violenza che andrà aumentando se le condizioni delle popolazioni, della popolazione del Delta, non migliorerà. E poi ci sono degli assurdi che sono veramente incredibili. Ci sono spesso dei tagli alla benzina e allora si vedono queste lunghissime code delle automobili nelle città come Port Harcourt, che è il maggior produttore di petrolio africano, la Nigeria, importa quasi tutta la sua benzina perché le raffinerie sono poche, alcune sono chiuse, molte non funzionano che in parte perché sono malandate, sono vecchie. Quindi, pur essendo il più grande produttore di petrolio dell'Africa, la Nigeria spesso è senza benzina per mettere nelle automobili. Allora, un po' di storia. Chi è che ha cominciato ad estrarre il petrolio in Nigeria? C'è ancora il pozzo numero uno, mi sembra la moneta, il dollaro numero uno di Paperon de Paperoni, no? Ecco, è vicino ad un villaggio che si chiama Tubagi ed era stato aperto dalla Shell nel 1955. È stato sfruttato per circa 20 anni e poi è stato abbandonato, è stato lasciato là. Qualche anno fa l'allora presidente della Nigeria voleva fare una specie di monumento, di santuario intorno a questo primo pozzo, no? Voleva farci sorgere un centro educativo, ma poi si è messa una pietra a ricordo di quello che era il primo pozzo, che si vede dal filmato ormai è inghiottita dalla vegetazione locale. Nel villaggio di cui parlavo prima, a Tubagi, la situazione è come sul Delta. Non c'è nessun progetto, uno dei capi villaggio dice, non c'è un progetto nemmeno grande come una scatola di fiammiferi che sia stato completato. E aggiunge, il capo villaggio, che la Shell e il governo nigeriano si sono approfittati del fatto che nessuno al villaggio sapesse cos'era davvero quel liquido nero chiamato petrolio. E questa cosa richiama quello che raccontavo sull'uranio, cioè nei paesi, per esempio, degli indiani la Cota negli Stati Uniti e dei Masai in Africa, i quali erano illetterati, i quali non capivano quello che stava succedendo e gliene hanno combinate di tutti i colori con le miniere di uranio. A proposito delle multinazionali, questo stesso tizio, questo capo villaggio, osserva che non c'è molto da fare perché il governo è il partner petrolifero di ogni compagnia petrolifera, sia essa la Shell, oppure la Elf, oppure l'Agip, sono le tre compagnie più grosse che estraggono petrolio, che hanno estratto l'Agip, poi Eleni sostanzialmente. Il governo, insomma, è l'azionista di riferimento di queste compagnie nelle loro costole nigeriane. C'è una compagnia che si chiama NNOC, National Nigerian Oil Company, quindi compagnia petrolifera nazionale nigeriana, E qui non si tratta, cioè quando questo capo dice noi non è che possiamo andare a fare casino perché il governo è di fatto quello che poi controlla le compagnie. Dicevo che qui non si tratta soltanto di avere paura degli aspetti burocratici di una eventuale contestazione al governo, perché gli argomenti sono molto più spicci e più brutali, come vedremo spesso. Vedremo presto. Ecco, a questo proposito, la Shell, che è stata interpellata su questa questione, non ha rilasciato nessuna dichiarazione.
Sono un re matto, cambio spesso regole, non perdo mai.
Ecco, torniamo adesso sul delta, il delta del Niger. Oltre alla povertà, alla disoccupazione e a tutto il resto di cui ho appena parlato, c'è un altro aspetto che preoccupa moltissimo gli abitanti di questa regione ed è il danno ambientale che il petrolio ha provocato, che può provocare. Da quando viene estratto nella regione, ne sono stati versati nell'ambiente della zona 1,5 milioni di tonnellate, che non è decisamente uno scherzo. I pescatori della zona pescano soltanto dei pesciolini molto piccoli, quando naturalmente va bene, perché a volte non pescano assolutamente niente. I prodotti ittici, che è una delle basi dell'alimentazione locale, sono diminuiti in una maniera veramente formidabile. Le sponde del fiume, si vede benissimo nel filmato, sono traslucide, di un colore marrone scuro, quasi nero, che non è il solito fango che uno vede nelle sponde dei fiumi. È petrolio greggio. Il fiume è nero e puzza come una pompa di benzina. Uno dice: da dove arriva tutto questo petrolio? Beh, ci sono lì vicino, nel raggio di qualche centinaio di metri, ci sono un paio di pozzi che letteralmente perdono. Come un rubinetto, non so, che abbia la guarnizione rotta, oppure un tubo con un bullone avvitato male. E la conseguenza è che tutta la zona è inquinata, e questo è uno dei motivi, è il motivo principale, che uccide i pesci e gli altri animali del delta. Quindi nel fiume non resta più quasi niente, e con i pesci naturalmente se ne va via la fonte principale di sopravvivenza alimentare, voglio dire, degli abitanti. Ora, se uno guarda l'area del pozzo che perde, è veramente desolante, perché tutto intorno c'è una larga chiazza nera, bagnata e lucida. Le persone del posto e la giornalista si avvicinano a questo pozzo mettendosi un fazzoletto sulla bocca, perché l'odore nauseante è troppo forte. Questo pozzo ha una specie di forma di idrante, e da questo idrante si vede uscire il liquido nero, che è soltanto uno dei punti di perdita, perché ce ne sono altri, ma non pochi altri, ce ne sono tanti altri. E questo petrolio invade i campi, invade sia i campi incolti, ma invade anche quelli che sono coltivati. Non fa differenza, è democratico in questo senso. E non si tratta di gocce, cioè che ne esce una goccia ogni tanto, sono proprio dei fiotti, e per questo il disastro è veramente così, così grande, è enorme. Ma com'è possibile che tutto ad un tratto il greggio cominci a uscire fuori in questo modo da questi idranti, da questi pozzi? Allora, c'è un capo del MOSOP, il Movimento per la Sopravvivenza della Popolazione Ogoni, di cui parlerò tra un po', che dice che si tratta di strutture vecchie, cioè fondamentalmente si tratta di strutture vecchie, quindi c'è la corrosione del tempo di cui bisogna tenere presente, le crepe che si creano, e queste crepe lasciano ovviamente degli spazi alla fuoriuscita del greggio. Magari, dice, forse qualche volta ci può anche essere stato qualche atto vandalico oppure di rivalsa nei confronti delle compagnie, però il fatto più importante è proprio che quelle strutture rimangono molto molto vecchie e quindi perdono inevitabilmente. Parlavo prima degli ogoni. Gli ogoni sono una popolazione che vive nel delta del Niger. Sono una minoranza nigeriana, sono circa 500.000 di persone, mentre la Nigeria è un paese con una quantità di abitanti pazzesca, perché ci sono circa 150 milioni di persone che vivono in Nigeria, e soltanto 500.000 sono appunto questi ogoni. Però gli ogoni sono quelli che sono stati colpiti dal movimento petrolifero nel delta del Niger, nella maniera che abbiamo appena vista, cioè creando miseria, ma creando anche problemi ambientali, difficoltà di sopravvivenza e così via. A comandare il paese sono stati, dal 1960, ricordavo prima, quando è stata ottenuta l'indipendenza, sono stati quasi sempre dei generali o comunque dei militari di un'altra etnia. L'etnia si chiama Hausa Fulani, che rappresentano la maggioranza della popolazione. E quindi degli ogoni, a questi qui, non gliene fregava assolutamente niente, mentre invece dei soldi che la Shell, la Elf e l'Agip portavano, gli fregava invece moltissimo. E così negli anni 90 ci sono state delle manifestazioni pacifiche per la tutela della popolazione, dell'ambiente e degli ogoni. Si sono mossi gli indigeni, cioè gli abitanti del Delta, ma non soltanto loro. Ci sono state delle mobilitazioni, per esempio, degli studenti delle università europee, che hanno dato luogo a sit-in con cartelli in cui si spiegava che solo al governo nigeriano faceva comodo quel petrolio, e il conseguente danno era solo un effetto collaterale che andava sopportato. Quindi non c'era pietà nei confronti né dell'ambiente né delle persone, perché gli interessi, come sempre, vincevano su tutto. Questo movimento internazionale ha attirato l'attenzione dei media internazionali, fino a quando il governo nigeriano non ha reagito con la forza. E lì ci sono state, lo vedremo meglio tra un po', ci sono stati centinaia di morti, tra i quali Ken Saro-Wiwa, che è uno scrittore, un poeta nigeriano, è stato candidato al Nobel per la pace, e che è stato fondatore del movimento MOSOP, di cui parlavo prima, che è un movimento assolutamente pacifico e mai violento. Il petrolio è diventato qualcosa di più che un problema, dice Barim, un capo del MOSOP attuale. È diventato una maledizione più che un beneficio per noi. ci sono più miseria, più povertà, disunione, sfruttamento, declino dell'agricoltura, malattia e la disperazione generale. Cioè sono parole di una durezza assolutamente pazzesca. Barim dice che da quando il movimento è stato disgregato, quando il MOSOP è stato sciolto e disgregato, la gente ha cominciato ad usare la violenza per le proprie rivendicazioni. Quindi è come se un sindacato si sciogliesse e quindi non fosse più in grado di incanalare le proteste di una certa categoria, in questo caso degli ogoni, e quindi ognuno poi cerca di farsi giustizia da sé. Ed è abbastanza comprensibile per persone che non trovano sbocchi da nessuna parte, che hanno di fronte un governo che non risponde mai, il fatto che alla fine si arrivi, anche se non si può giustificare naturalmente, che si arrivi alla violenza. Ecco allora che appena queste persone che non sanno più cosa fare, sono disperate, vedono un gruppo che sostiene le loro richieste, si aggregano a questo gruppo senza badare troppo se i metodi sono quelli diciamo democratici oppure se sono dei metodi violenti. Anche su questo punto la Shell è stata interpellata ma non ha voluto rilasciare nessun tipo di commento. Ma del movimento per la liberazione del popolo del Delta del Niger non si può non parlare. Allora ecco la storia di questo movimento. La scelta non violenta di Ken Saro-Wiwa, che ricordo è questo scrittore, questo capo degli ogoni, aveva portato a delle manifestazioni di massa molto importanti. Nel 90 c'erano state una marcia di 300.000 ogoni, erano mezzo milione gli ogoni, quindi tenete presente quasi tutti sostanzialmente, hanno invaso le strade in occasione di una marcia e poi addirittura sono riusciti a boicottare un turno elettorale nigeriano e hanno detto noi a votare non ci andiamo perché la Costituzione non riconosce i nostri diritti, quindi noi non vogliamo nemmeno partecipare al voto. Fatto in questa maniera è stata una cosa abbastanza dirompente e di cui si è parlato anche da noi in Europa. Ma né il governo nigeriano né la Shell hanno dato retta a questo movimento. Ed è stato allora che la situazione è andata facendosi sempre più drammatica, con la reazione delle compagnie petrolifere che hanno chiesto l'intervento dell'esercito e con la reazione che ha visto morti, deportati, villaggi bruciati, come nel peggiore film di guerra. Nel 1993 nasceva dal MOSOP una costola un pochino più militante, si chiamava il Consiglio Giovanile Nazionale del Popolo Ogoni, in sigla NICOP, che raggruppava solo uomini tra i 18 e i 40 anni, quindi la parte diciamo più bassa, più giovane della popolazione. E c'erano stati degli accordi tra questo NICOP e quattro leader conservatori del governo che volevano screditare il movimento di Ken Saro-Wiwa, che era quello invece che raccoglieva la maggior parte delle adesioni. Il 21 maggio del 94 Saro-Wiwa doveva intervenire e prendere la parola durante una manifestazione locale, quando la polizia arriva, lo mette agli arresti domiciliari senza dire né a né ba. La gente che intanto si era radunata aspettava che lui parlasse e la tensione piano piano, che lui non si riusciva a vedere, non usciva, era veramente molto molto alta. In quell'occasione è successo che quei famosi quattro capi conservatori che erano mandati per depistare il MOSOP sono stati uccisi dalla folla. Qui non è chiaro come siano andate le cose, cioè chi sono stati i veri istigatori di questo delitto. Sta di fatto che, pur non essendo presenti, Saro-Wiwa e altri militanti del MOSOP vengono arrestati per aver incoraggiato la gente a compiere quell'omicidio. Questo è quello che c'è scritto, però loro non c'erano. Il governo sostiene comunque questa cosa. Il giorno seguente, senza che ci sia stato nessun tipo di riscontro concreto, i nove accusati sono stati mandati in prigione, gettati in prigione, sembra che abbiano anche subito delle gravi violazioni dei diritti umani e sono stati condannati alla pena di morte per impiccagione. E per loro non c'è stata nessuna possibilità di ricorrere in appello. Il 10 novembre del 95, quindi un anno e mezzo dopo, tra la sorpresa e lo shock della comunità internazionale, sono stati giustiziati. Ecco, questa è la storia, diciamo, del capo del movimento, chi ha sfondato il movimento MOSOP, appunto Saro-Wiwa. La terra della comunità Ogoni a seguito di questa iniziativa del governo, è stata invasa, i villaggi sono stati bruciati, è stata fatta una strage della popolazione, ci sono stati molte centinaia di morti, c'è stata un fuggi-fuggi degli ogoni negli stati vicini, per esempio nel Benin, che si trova subito a nord della, della zona, dove hanno trovato ospitalità nei campi profughi. Di questo anche i nostri telegiornali e i giornali hanno, hanno parlato. La terra degli ogoni è stata, hanno cominciato l'esercito a pattugliarla giorno e notte, sono state erette delle barriere per ostacolare il libero movimento delle persone e soprattutto per terrorizzare la gente rimasta che non alzasse di nuovo la testa. La lotta di questo popolo ha catturato l'interesse della comunità internazionale e ha portato a delle sanzioni severe contro la Nigeria, che tra le altre cose venne sospesa dal Commonwealth, cioè dal, dall'insieme commerciale dei paesi che facevano parte dell'impero britannico. Le stesse Nazioni Unite imposero delle sanzioni fino a quando in quel paese non fu instaurato un governo democratico. Il ruolo che la Shell, la compagnia petrolifera americana, ebbe in tutta questa vicenda e le esecuzioni che seguirono portarono ad una campagna internazionale di boicottaggio dei prodotti della stessa Shell. L'aumento della violenza si è espressa soprattutto nel rapimento di addetti stranieri delle imprese petrolifere, scozzesi, americani, canadesi e anche italiani. L'ENI e l'AGIP sono presenti nel Delta. Normalmente, una volta pagato il riscatto, questi venivano rilasciati. Insomma, si trattava di una merce di scambio, anzi di una merce preziosa di scambio. Il risultato di questo, di tutto questo è il fatto che molte compagnie hanno ridotto il loro interesse in Nigeria, quando addirittura non hanno preso, fatto armi e bagagli e se ne sono andate via. Ma in questa maniera è chiaro che hanno ridotto da una parte gli incassi per il governo, al quale pagavano le tangenti, e dall'altra parte hanno ridotto però anche i posti di lavoro per gli abitanti, insufficienti, ma anche quelli sono stati tolti. Vicino a Port Harcourt, che è la capitale, se vogliamo, del delta del Niger, c'è un altro posto che si chiama Bonny Island. Lì c'è un impianto moderno dove si trova la base principale per l'esportazione del petrolio. E vedendolo nel filmato è una cosa incredibile, perché si passa dalle strade semiallagate, piene di chiazze di petrolio, piene di schifezze, di detriti del delta, ad una strada a quattro corsie, larghissima, piena di luce, piena di illuminazione. Sembra veramente di stare in America. Ci sono perfino i limiti stradali della velocità, ci sono costruzioni fatte a regola d'arte, c'è perfino una pista per fare jogging e addirittura un campo da golf. Però tutto questo era chiuso da tre livelli di recinzioni spinate con telecamere dappertutto. Ecco, questo è il posto dove vivono i lavoratori stranieri. Le bande che rapiscono o che cercano di rapire i lavoratori stranieri sono di diverso tipo. Facciamo una pausa e poi vediamo chi sono questi rapitori.
Molti mari e fiumi attraverserò, dentro la tua terra mi ritroverai. Turbini e tempeste io cavalcherò, volerò tra i fulmini per averti. Meravigliosa creatura, sei sola al mondo. Meravigliosa paura di averti accanto. Occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore. Amo la vita meravigliosa. Luce dei miei occhi brilla su di me, voglio mille lune per accarezzarti. Pendo dai tuoi sogni, veglio su di te. Non svegliarti, non svegliarti ancora. Meraviglia creatura, sei sola al mondo, meravigliosa paura di averti accanto, occhi di sole, mi tremano le parole, amo la vita, meravigliosa, meravigliosa creatura, un bacio lento, meravigliosa paura di averti accanto all'improvviso. Tu scendi nel paradiso, muoio d'amore, meraviglioso.
Ecco, parlavamo allora, dopo Gianna Nannini, parlavamo delle bande che rapiscono questi lavoratori stranieri. Allora, anche qui bisogna fare una distinzione, perché è chiaro che ci sono delle bande banditesche, se posso usare questa espressione, cioè di disoccupati che non hanno nessun aggancio con le lotte della popolazione oppure con le lotte per l'ambiente. Si tratta sostanzialmente di criminali disperati che cercano di fare soldi dalle loro azioni. Ma poi c'è un'organizzazione che si chiama MEND, che è il Movimento per l'Emancipazione del Delta del Niger. Nel 2006 sono stati rapiti 4 lavoratori dell'AGIP, di cui 3 erano italiani. Uno è stato rilasciato subito perché non stava bene, e gli altri sono stati rilasciati dopo 3 mesi, senza però che sia stato riscosso, almeno questo è quello che sembra, nessun tipo di riscatto. La cosa curiosa è di andare a vedere le dichiarazioni che questo reduce dalla prigionia fa e i racconti di questo MEND, costituito di ragazzi molto giovani, tutti quanti con una coscienza politica molto forte, tutti quanti molto rispettosi della persona che avevano di fronte, e racconta come a loro non interessasse assolutamente avere in cambio del denaro da questi lavoratori che erano stati rapiti, ma volevano semplicemente che dei loro capi, diciamo così, del movimento venissero liberati da parte del governo nigeriano. Quando la durata del rapimento è diventata troppo lunga, allora hanno semplicemente deciso unilateralmente di liberare questi loro prigionieri. Questo almeno è il racconto che si legge in internet di questa vicenda. Il MEND, contrariamente alle bande di cui parlavo prima, però sostiene di avere un programma politico, non solo, ma anche di rappresentare tutti quanti i gruppi militanti del Delta del Niger. Loro dicono di essere molte migliaia, e il famoso prigioniero di cui parlavo prima dice che nel campo dove lui era prigioniero c'erano 500 persone, quindi c'è da credere, no? Non solo, ma sono armati come un esercito, perché oltre ad avere... adesso qua intervengo nei discorsi che faceva prima Andrea, oltre ad avere fucili, hanno cannoni, hanno, si muovono poi soprattutto con delle barche a motore molto veloci lungo il fiume, e il loro obiettivo è proprio lo sviluppo della zona del delta del Niger. Insomma, vogliono che quella zona venga riempita non più di petrolio perduto, ma venga riempita di scuole, di ospedali, che ci sia la luce, che ci sia il telefono e quant'altro. La giornalista che realizza il servizio per Karen TV incontra un folto gruppo, sono 3 barche a motore piene di questi militanti del MEND, circa una 50. Sono tutti con il volto coperto da passamontagna o comunque da grandi fazzoletti. Da allora il gruppo si è frantumato, dal 2008, diciamo, quando viene realizzato il servizio, si è frantumato in sottogruppi con idee politiche diverse e con strategie che vanno dalla richiesta di pacificazione con il governo nigeriano fino alla prosecuzione della lotta armata a tutti i costi. in queste ultime costole, cioè quelle dedite ai più duri, diciamo, quelli dediti alla lotta armata, ovviamente si sono infilati anche le bande di cui parlavo prima, cioè quelle dei delinquenti che mirano soltanto ad avere soldi. Il 25 ottobre del 2009, quindi meno di circa un mezzo anno fa, viene finalmente stipulato un armistizio tra il MEND e il governo, ma questo armistizio è durato pochi mesi, 4 mesi circa. Infatti in febbraio di quest'anno sono ripresi gli attacchi che sono portati ancora una volta alla compagnia Shell e i motivi ovviamente sono sempre gli stessi. Ora, avendo raccontato questa storia, c'è un'appendice che vorrei aggiungere, perché in questi giorni su uno dei quotidiani che io normalmente leggo è uscito un articolo che riguarda proprio la vicenda della Nigeria, quindi voglio renderne brevemente conto. C'è un consorzio che si chiama TSKJ, non so assolutamente che cosa significhi, di cui fa parte una controllata dell'ENI. Si chiama SNAM Progetti Netherlands BV, quindi è una controllata, vuol dire che i pacchetti di azione di maggioranza sono in mano all'ENI, e questa compagnia avrebbe pagato 180 milioni di dollari in tangenti a politici e funzionari nigeriani per costruire gli impianti di liquefazione del gas a Bonny Island. Vi ricordate? È quella famosa isola americana del delta del Niger dove c'erano i limiti di velocità, il campo da golf, eccetera. L'affare complessivo per costruire questo impianto era valutato in circa 6 miliardi di dollari e il guadagno, diciamo, di Eni, o di SNAM Progetti se volete, era da dividere con altri 3 soci. C'era una ditta americana, Halliburton, una ditta francese, la Technip, e una ditta giapponese, la JCC. Ma le indagini hanno portato a galla queste marachelle e Eni si trova quindi a dover pagare un paio di multe. Si trova a dover pagare 240 milioni di euro al Dipartimento di Giustizia americano e 125 milioni alla SEC. La SEC è una società che controlla la borsa americana, è una specie di Consob americana. Con questa multa Eni uscirà dall'inchiesta e quindi eviterà di essere condannata dagli Stati Uniti. Quindi in totale diciamo che sono 365 milioni di euro che Eni deve pagare questa multa per avere corrotto i governi o comunque rappresentanti del governo nigeriano. A incastrare i partner di questo consorzio è stato il loro corriere, un avvocato di Londra che si chiama Jeffrey Tesler. Il fatto è che mentre una parte dei soldi era stata fatta arrivare ai militari africani su dei conti svizzeri intestati a loro, come si fa normalmente quando si fanno delle corruzioni di alto livello, un'altra parte dei soldi era stata consegnata a mano riempendo di bigliettoni dei furgoni che erano poi stati parcheggiati in un albergo di Abuja, che è la capitale della Nigeria. A incastrare tutti quanti ci ha pensato Wojciech Chodan, che è un ex manager di Halliburton, la ditta americana che faceva parte del consorzio e quindi era coinvolta nella faccenda, e questo tizio si era segnato tutto, ma proprio tutto, aveva segnato tutto sulle mazzette, sui destinatari, i consegnatari e tutto il resto della faccenda. In sostanza lui aveva riempito più di 500 pagine scritte a mano con nomi, cognomi, cifre, date, verbali d'incontro, commenti e anche i dubbi che qualche manager aveva espresso prima di essere coinvolto. E così un quotidiano nigeriano che si chiama Next ha potuto pubblicare le cifre. 1 milione di dollari all'ex ministro nigeriano del petrolio, 23 milioni all'ex presidente Obasanjo, presidente della Nigeria, 45 milioni al dittatore sanguinario Sani Abachi, che era morto poi nel 1998 di infarto, tra l'altro, tra le braccia delle sue numerosissime prostitute personali che lo accudivano, che diciamo così, no? Ecco, anche la ditta Halliburton ha deciso di pagare, chiudendo per il suo coinvolgimento con 580 milioni di dollari, mentre i francesi di Technip se la sono cavata con 338 milioni. Dei giapponesi io non sono riuscito ad avere notizie, ma conoscendo le abitudini di quel paese immagino qualche harakiri in perfetto stile banzai. Uno dice, finito qua? No, non è ancora finito, perché Eni, che è una ditta italiana, deve sottostare al giudizio italiano che è stato aperto dal Tribunale di Milano e che viene seguito da un pubblico ministero che si chiama Fabio De Pasquale. L'azienda ha comunicato nella sua relazione annuale del 2009, che è stata pubblicata nel marzo di quest'anno, che il procedimento italiano potrebbe comportare il rischio di condanne e sanzioni ai sensi di un decreto legislativo numero 231 sulla responsabilità amministrativa delle società con la confisca del profitto del reato. Cioè, in sostanza, si rischia l'ENI di venirsi di vedere sottratto il guadagno che da questa operazione truffaldina era stata fatta. Un costo in più che peserebbe ulteriormente sugli azionisti. Il patteggiamento americano, cioè quei 300 e rotti milioni di dollari di cui abbiamo parlato prima, è già costato l'8,35% dell'utile netto del 2009.
With every waking breath I breathe, I see what life has dealt to me. With every sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine.
Bene, eccoci tornati qua. di nuovo in diretta da Radio Cooperativa. Allora, dopo aver raccontato la storia del Niger, torniamo brevemente a casa nostra, perché c'è in queste settimane, in queste ultime settimane, è uscito un documento importante, un documento di Legambiente. La settimana scorsa, mi pare l'altra, abbiamo parlato delle bandiere blu che Legambiente e l'organizzazione internazionale assegnano ai posti, ai siti di villeggiatura che hanno non solo l'acqua pulita ma anche delle attrezzature all'altezza, ne abbiamo parlato a lungo. Bene, questa volta è uscito il famoso lavoro dedicato ai comuni ricicloni italiani, che è quello del 2010. E allora anche qua ci sono alcune considerazioni che vanno fatte e che secondo me devono andare un pochino oltre quello che la televisione e i giornali ci dicono. Il risultato è stato riassunto dicendo: il Veneto è riciclone, il centro fa letteralmente schifo, il sud ha qualche isola da salvare, per esempio la provincia di Salerno, ma il resto è buio pesto. Ora, c'è però un comune che ha veramente stravinto alla grande. A me fa veramente molto piacere, perché ho seguito questa evoluzione di questo comune del Bellunese, che fino a 3 anni e mezzo fa aveva una raccolta differenziata al di sotto del 30%. Il comune di cui parlo è Ponte nelle Alpi e il suo assessore all'ambiente Ozres è una persona che ha fatto delle cose veramente strabilianti. Bene, Ponte nelle Alpi è il comune che è più riciclone d'Italia. Questo non vuol dire che abbia la quota di differenziata più alta. Ci sono dei comuni che ce l'hanno ancora più alta. Ce n'è uno, per esempio, in provincia di Salerno, che ha un paio di punti in più di Ponte nelle Alpi. Ma parliamo di arrivare sopra l'80% di raccolta differenziata. Bene, in così poco tempo, nel giro di 3 anni, Ponte nelle Alpi è passato dall'avere un 30% di differenziato, anche meno, fino ad avere l'84%, mi pare, per cento. Ora, è chiaro che la gestione dei rifiuti è decisiva nella valutazione non soltanto del fatto di non avere i rifiuti per strada, ma, come dico spesso, è decisiva anche nella valutazione dei processi produttivi, perché meno rifiuti si hanno e più materie prime si risparmiano, più energia si risparmia, più meno spese per le rottamazioni e per bonifiche degli inquinamenti si devono fare. Quindi si tratta di un argomento, quello della gestione dei rifiuti, che è centrale nella definizione del nostro livello di qualità della vita. Però bisogna stare attenti a non isolarlo, perché più rifiuti, come dicevo prima, significa più consumo, e questo può essere valutato positivamente soltanto da quelli che vendono l'energia, che vendono le materie prime, che vendono le merci, che vendono le bonifiche. Quindi, in una società che ha come punto di riferimento l'aumento del PIL a tutti i costi, pensare che contemporaneamente si voglia ridurre anche i rifiuti è semplicemente un sogno. Già dalla prima riga del lavoro di Legambiente si capisce che in quello che ci raccontano i politici oppure i pseudo esperti c'è qualche cosa che non quadra, che non funziona. Infatti la solita dizione di raccolta differenziata finalmente anche da Legambiente viene sostituita con, aperte virgolette, raccolta differenziata finalizzata al riciclo. Cosa vuol dire? Vuol dire che evidentemente è possibile anche raccogliere in modo differenziato i rifiuti per altri motivi, magari per fare bella figura, oppure per poter mettere il sindaco con la scopa in mano sui manifesti della città facendo finta che funzioni tutto benissimo. Questo è quello che avviene a Padova, dove gli assessori all'ambiente che si susseguono si riempiono da anni la bocca con quel 40% di raccolta differenziata, che tra l'altro non è neanche in linea con le norme nazionali che prevedono ormai almeno un 50% di raccolta differenziata. E poi ci sarebbe anche da chiedere come mai le raccolte differenziate cittadine, quelle di Padova per esempio, vengono rispedite al mittente da quelle aziende di riciclo, per esempio quella di Vedelago, di cui ho parlato da questa radio più e più volte, con la motivazione che fanno schifo, che non servono per il riciclo, al massimo possono servire per andare nell'inceneritore. E allora i cittadini di questi comuni dovrebbero chiedersi perché devono rompersi le palle a separare la carta, il vetro, la plastica, se poi queste sostanze non rientrano nel circolo della produzione, cioè non ritornano ad essere delle materie da poter essere utilizzate, evitando così un ulteriore consumo di nuove materie prime e di nuova energia. e i cittadini dovrebbero anche chiedersi come mai un inceneritore che fino a 3 mesi fa bruciava 300 tonnellate al giorno, adesso ne brucia 600 e già si chiede di aumentarlo ancora per poter importare i rifiuti da Belluno, da Treviso e da Rovigo. Quei cittadini dovrebbero anche chiedersi il perché, se la politica dichiarata da tutti in questo paese è quella di ridurre i rifiuti, questo avviene. Per ottenere una scorreggia di energia elettrica? Noi sappiamo che il 90% ed oltre dell'energia potenziale che è contenuta nella plastica va persa nella combustione, per non parlare del petrolio che serve per ricostruire la bottiglia, la borsa, il pannello, le scarpe, eccetera. Insomma, tanto per essere chiari, voglio leggere una piccola porzione dell'introduzione del rapporto di Legambiente, aperte virgolette. Quest'anno abbiamo alzato l'asticella. Per entrare nelle graduatorie dei ricicloni era necessario superare il 50% di raccolta differenziata rispetto a tutti i rifiuti urbani prodotti nel 2009, così come stabilito dalle norme comunitarie e dalla legge finanziaria del 2007. Per i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti dell'area nord abbiamo alzato arbitrariamente la soglia al limite al 55% di raccolta differenziata, perché altrimenti avremmo dovuto premiare praticamente tutti i comuni veneti, friulani, lombardi, piemontesi e trentini. Capoluoghi esclusi, tutte regioni in cui la differenziazione e il riciclo coinvolge ormai la metà dei rifiuti prodotti. Sottolineo, capoluoghi esclusi, cioè questo è un discorso che vale solo per i piccoli paesi, non per i capoluoghi. Brutta figura per Milano, appena sopra la soglia del 30%, tutta colpa di A2A, ambiziosa società milanese bresciana, che avrebbe in animo un altro grande inceneritore per poter importare, come in quello di Brescia, anche i rifiuti prodotti fuori regione. Per una volta, Vox Populi, che pone in alternativa riciclo e inceneramento, ha qualche fondamento. Milano ha interrotto l'estensione della raccolta differenziata della frazione umida per cercare di giustificare un nuovo forno. Lo stesso si può dire del comune di Roma, che, invece di spingere sulla raccolta differenziata porta a porta e la costruzione degli impianti per il trattamento dell'organico, per quindi fabbricare per esempio compost, insegue un nuovo ennesimo impianto di incenerimento, oltre al fantomatico impianto idraulico di separazione dei rifiuti israeliano e all'improbabile sistema di raccolta pneumatica sotterranea in una piccola parte del centro storico. Il discorso riferito a Milano, se voi sostituite Milano con Padova e A2A, che è una ex municipalizzata, con Acegas APS, il gioco è fatto, è esattamente la stessa identica a cosa. Il documento di Legambiente è un documento molto grande, sono 50 pagine circa, ma se voi lo spulciate tutto e andate in cerca di Padova, la città di Padova, nell'elenco dei comuni ricicloni, beh, non la trovate. Forse se ne sono semplicemente dimenticati.
Anche per oggi abbiamo concluso, signori. vi lasciamo a breve con la nostra sigla, ma nel frattempo i saluti doverosi da parte di Andrea
e di Mario.
Ci vediamo mercoledì prossimo, signori. Ciao carissimi. È impazzito il lettore CD.
Listen and repeat. I can't believe.
Non ci posso credere, non ci posso credere.
Non ci credo più.
I can't believe.
Io non ci credo perché.
Per pensare che ci sia un giro così tanti coglioni.
Non posso crederci.
Io non ci credo. Ma gli altri sì.
I can't believe.
Affanculo!
Affanculo! Affanculo!
Linguaggio rozzo ma efficace.